Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Ed eccoci tornati per i nostri podcast di Geostoria. L'argomento è sempre le guerre persiane. E allora, pronti per cominciare? Ma prima facciamo un riassunto di quello che fino adesso abbiamo visto. Abbiamo finito con la conclusione della prima guerra persiana, la grande battaglia di Maratona. Atene, a sorpresa, esce vincitore da una guerra che sembrava impossibile da vincere. Il suo prestigio aumenta sempre di più anche all'interno della Grecia, anche in paragone alle altre polis, che invece erano state un po' più restie a entrare in combattimento e a lottare per la propria libertà. Atene, grazie anche alle mosse di Temistocle, si è trasformata da città che ha lottato in maniera insperata e in maniera insperata ha vinto, si è trasformata invece ora in una potenza consapevole dei propri mezzi e soprattutto una potenza che ambisce diventare la dominatrice dei mari. Temistocle, infatti, scontrandosi con Aristide, altro elemento di spicco della città ateniese, ha convinto tutti che i soldi che derivano dalle miniere vanno investiti nel costruire una flotta. Atene deve essere una flotta marittima potente, deve dominare attraverso il mare. Certo, non deve essere stato facile per lui convincere gli ateniesi. I persiani erano visti come un esercito molto potente prima di tutto via terra, se non fosse altro per l'enorme numero di uomini che potevano mettere in campo. E invece questa mossa di Temistocle fu sicuramente la mossa vincente in preparazione a quella che stava arrivando, cioè la seconda guerra persiana. Morto Dario, gli successe Serse. Serse questa volta non fece l'errore di Dario, non sottovalutò i greci ed Atene. Preparò per molto tempo un esercito potentissimo, si parla di 100.000 uomini addirittura, 1.000 barche, cifre enormi per l'antichità. Il piano era attraversare l'Ellesponte grazie a un colossale ponte di barche. L'Ellesponte ce l'avete presente, no? Lo stretto dei Dardanelli. E mentre l'esercito scendeva dalla Macedonia alla Tessaglia, vedete poi voi la cartina, una flotta di 1.000 navi avrebbe accompagnato l'esercito lungomare, non perdendolo mai di vista. Il piano era arrivare intorno ad Atene e circondarlo sia via terra sia via mare. Ovviamente Serse mandò come sempre l'ultimatum: sottomettetevi al gran re di Persia, e molte città accettarono. Tebe, tanto per dirne una, ma furono tante, soprattutto quelle più esposte, quelle che avrebbero dovuto reggere il primo impatto contro il potente esercito del gran re. Anche l'oracolo di Delfi sconsigliò di combattere, ma le città greche non ne vollero sapere e nel 481 si riunirono a Corinto e fondarono la Lega Ellenica. Il comando o egemonia, vedete la bellezza delle parole, fu assegnato a Sparta perché riconosciuti come i più grandi guerrieri. Tutto era pronto per l'inizio delle ostilità.
Sento parlare le mie labbra e come sempre vorrei star zitto in questa casa di proprietà. Mi sento sempre in affitto. Ci sono cose che dovrei fare e dalle quali io sto alla larga. Passano spesso molte occasioni, mi limito a leggerne la targa. C'è qualcosa che non va in questo cuore. Questo cuore qua, qualcosa che non va, forse sa. sarà l'età, o forse sarà la voglia di libertà. La voglia di libertà. Mi sono preso un giubbotto nuovo per l'inverno che sta per iniziare, e devo andare dall'ottico a ritirare le foto del mare. Tra un giorno e mezzo è il mio compleanno, 107° da quando sono nato, ed è costume che il compleanno venga festeggiato. C'è qualcosa che non va in questo cuore qua, qualcosa che non va. Forse sarà l'età, o forse sarà la voglia di libertà. 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 C'è qualcosa che non va in questo cuore qua, qualcosa che non va. Forse sarà l'età, o forse sarà la voglia di libertà. La voglia di libertà.
La musica che gira intorno è Valso Nero.
Pazzia?
Questa è Sparta!
Ha ragione, signor Leonida, ma non si arrabbi. Lei che il re persiano fa bene a dire così. Questa è Sparta, Sparta non si sottometterà mai all'impero persiano. Abbiamo fatto ascoltare un celeberrimo passo del polpettone noir fumettistico 300 che tutti noi abbiamo visto. Certo, la storia è un'altra cosa, questa è una deformazione fumettistica, una graphic novel, però dai, ha sempre un po' il suo fascino. Secondo me è un po' nazi come film, però bisogna ammettere che certe scene sono di grande impatto, tanto è vero che insomma tutti l'abbiamo visto e tutti ce lo ricordiamo. E le cose furono un po' meno fumettistiche però nella realtà, perché ovviamente gli Spartani avevano assunto l'egemonia, cioè il comando di questa lega ellenica fondata a Corinto nel 481, ma la situazione era complessa. Queste città non avevano mai collaborato fra di loro, erano sempre state ognuna per conto proprio, diciamo, e non fu facile mettere insieme le strategie. I pareri erano diversi su come affrontare i persiani. Gli Spartani, forse un po' egoisticamente, diciamo, proponevano di aspettare l'impatto con l'esercito persiano nell'istmo di Corinto. L'istmo di Corinto è quella strettoia che collega l'Attica al Peloponneso. E si può capire, beh, indubbiamente essendoci una strettoia era più facile fronteggiarli lì. Però è anche vero che la mossa parve subito a tutte le altre città come il tentativo di difendere il Peloponneso e gli altri, vabbè, pazienza, peggio per loro. Gli ateniesi invece non potevano certo accettare di stare lì inermi a essere massacrati aspettando poi che gli Spartani provassero a vincere la guerra per conto proprio. Come sempre si giunse ad un onesto compromesso. Una prima linea di difesa sarebbe stata creata alle Termopili. Le Termopili era un'altra strettoia e si trovava proprio lì fra la Tessaglia e la Grecia centrale, quindi diciamo era la porta d'ingresso della Grecia vera e propria. E l'altro fronte di battaglia sarebbe stato spostato invece via mare a Capo Artemisio, cioè sulla costa settentrionale dell'Eubea, vedetevi poi le cartine, sostanzialmente non lontano da Eretria, l'altra città che aveva aiutato la ribellione delle città ioniche, se ricordate. Ecco. Tutto è pronto per l'inizio delle ostilità. Nella primavera del 480 l'esercito persiano, imponente, maestoso, al comando del re Serse e di suo cognato che si chiamava Mardonio, mi raccomando con la A, se no vengono fuori poi brutte cose, Mardonio, varcò l'Ellesponto con la flotta che li seguiva a poco distante e puntò direttamente verso l'Attica. Non stavano lì a fare mille programmi, il problema era Atene e bisognava arrivare in tempo rapido verso l'Atene. Attraversarono la Tracia, la Macedonia, la Tessaglia senza quasi combattere, perché avevano davanti a sé una strada spianata, le città lasciavano perdere. Alle Termopili 5.000 greci attendevano, ma 5.000 greci in confronto a un esercito di 100.000 uomini. La battaglia era impari, tant'è vero che di questi 5.000 greci moltissimi se ne andarono via, scapparono e rimasero lì 300 soldati. Quindi se siete bravi in matematica fate subito 5.000 meno 300 e vedete quanti se ne sono andati. 300 opliti spartani comandati dal re Leonida, quel signore che abbiamo sentito prima urlare "Noi siamo Sparta". Costoro impegnarono l'esercito persiano in una battaglia di logoramento che durò più di 24 ore. Si sacrificarono tutti in obbedienza alle leggi della loro città, così come recitava l'epigrafe commemorativa che poi venne messa sul posto, epigrafe che ovviamente è andata perduta, ma che da allora è diventata un simbolo dell'eroismo. Le leggi sono più importanti dell'uomo. Che cosa c'è di più importante della legge? Nulla, tanto è vero che si può sacrificare per le leggi della propria città, per il nostro stile di vita, si può sacrificare la vita stessa. E a Capo Artemisio come andò a finire, mi potrebbe dire qualche ascoltatore, dire, cioè la flotta ateniese che si era tanto ben preparata, costruita, non riuscirono a combinare un bel nulla, questa è l'amara verità per chi di voi fa il tifo per i greci, almeno fino a questo momento. Si profilava un disastro. Temistocle era nei guai e molti chiedevano fra l'altro la sua destituzione. Il gran re avanzava. Che fare? Rimanere davanti alla città? Affrontarlo come suggerivano gli Spartani? Qualcuno dice un po' maliziosamente, così li avrebbero fatti fuori subito. Temistocle ha un colpo di genio. È un colpo di genio che mi ha fatto un po' riflettere, fra l'altro, ragazzi, proprio in questi giorni. Cioè, qual è il miglior modo per sconfiggere un nemico che è troppo forte per essere affrontato a viso aperto? Non è combattere. Avete sentito bene? Non farsi trovare, appunto. Questa fu la strategia. E difatti Temistocle organizzò il più grande spostamento di massa rapido che si fosse mai visto. Fuori tutti da Atene, solamente gli anziani che non potevano muoversi, e i malati purtroppo che rimasero sacrificati perché non c'era materialmente il tempo per organizzare qualcosa, e trasferì tutta la popolazione dall'Attica, da Atene, sulla isola di Salamina che stava poco di fronte. In pratica, non si fece trovare, spostò la popolazione. I persiani entrarono ad Atene e rimasero sorpresi. Ma come? Dove sono finiti? Dove sono andati? Possibile? Non c'è nessuno qui. Si erano spostati tutti di là. Una fuga per vigliaccheria, come fu adombrato da qualche altra città. Probabilmente l'impulso fu quello di mettersi in salvo. Però Temistocle aveva un piano, cioè giocare sul terreno di caccia congeniale agli ateniesi. In quello stretto di Salamina, vicino a quelle isole così frastagliate, dove era così difficile manovrare per le navi, la flotta del Gran Re si sarebbe trovata in difficoltà. Quelle enormi navi mastodontiche avrebbero dovuto fare il conto con le agili triremi ateniesi. Nello stretto il piccolo è più forte del grande. Questa era l'intuizione di Temistocle. Questo era il contributo dell'intelligenza umana alla potenza del numero, perché gli spartani erano troppo forti, i persiani erano troppo forti, dal punto di vista numerico non c'era battaglia, ma ancora una volta gli ateniesi sfruttarono quell'intuizione che già avevano avuto a Maratona. Sfruttare la conoscenza del proprio territorio per usarlo come punto di forza contro il grande esercito persiano. E così la battaglia di Salamina scatenò il finimondo. E a sorpresa le navi del Gran Re si urtarono fra di loro, ci furono degli incendi che si propagarono, non riuscivano a manovrare. La piccola flotta greca sconfisse i grandi persiani, mentre gli spartani mettevano la linea difensiva sull'istmo di Corinto. Ancora una volta, a sorpresa, gli ateniesi risultarono vincitori.
Ricorda chi eravamo. L'ordine più semplice che un re possa dare. Ricorda perché siamo morti. Lui non desiderava tributi o canzoni o monumenti o poemi di guerra e coraggio. Il suo desiderio era semplice. Ricorda chi eravamo. Così mi ha detto. Era la sua speranza. Se un'anima libera dovesse arrivare in questo luogo, negli innumerevoli secoli di là da venire, possano tutte le nostre voci sussurrarti dalle pietre senza età. Va a dire agli spartani, viandante, che qui, secondo la legge di Sparta, noi giacciamo.
Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa. Ma quanto dura la salita? C'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Forse meglio perché no, tu che ne sai. Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secca o in alto mare. Come la luna va, non ho barato né bevuto mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima. Ho perso tutto, ma ho ritrovato me.
musica leggera, ti ci innamori e vivi, ma ci puoi morire quando è sera. Io di voce ce ne avrei, ma non per gridare aiuto, nemmeno tu mi hai mai sentito. Mi son tenuto il mio segreto, tu sorda, io ero muto. Se sei a terra non strisciare mai, se ti diranno sei finito non ci credere, finché non suona la campana vai. Uno su mille ce la fa, ma come dura la salita, in gioco c'è la vita, vita, vita.
Class, la radio è di classe.
E mentre il re Serse dall'alto del promontorio vedeva amaramente la sua flotta affondare grazie alla rapidità degli ateniesi, la guerra però non era finita, continuava ancora. Se nel 480 a Salamina gli ateniesi avevano, a sorpresa, vinto, la guerra continuava e l'atto finale arrivò solamente l'anno successivo, nel 479. Difatti Mardonio, il generale di Serse, tentò un attacco e si concentrò verso il Peloponneso, ma fu sconfitto a Platea da un esercito di spartani comandati dal nuovo re Pausania. Contemporaneamente l'audacia dei greci, degli ateniesi. Gli ateniesi contrattaccarono e in pratica portarono la propria flotta a Capo Micale, che si trovava nella Ionia vicino a Mileto. Lì c'era tutta la flotta persiana. I persiani non si aspettavano di vedere arrivare i greci fino lì. I greci arrivarono e distrussero la flotta che era dentro il porto, non aveva avuto neanche il tempo di manovrare. A sorpresa, l'audacia di Atene. Beh, a questo punto la battaglia fu definitiva, tanto è vero che dopo Capo Micale, la sconfitta di Capo Micale, tutte le città dell'Egeo, ma anche dell'Asia Minore, ricordate le colonie come Mileto, che si erano ribellate per prime, si ribellarono contro il gran re persiano e chiesero tutte di far parte della Lega Ellenica. Non si trattava solo più di un successo militare, era diventato un enorme successo diplomatico. I greci, uniti, ciascuno facendo la sua parte, spartani e ateniesi, avevano non solo ricacciato via dalla propria terra i persiani, ma addirittura gli avevano portato un'umiliazione durissima là dove credevano di essere inviolabili, potremmo dire a casa loro, cioè nell'Anatolia, nell'attuale Turchia. Il successo era davvero senza precedenti.
Oh,
Ed è giunto così il momento di fare un bilancio di questa seconda guerra persiana. I greci stessi si resero conto che era importante dare un significato che andasse oltre alla vittoria, ma leggerlo complessivamente come uno dei momenti significativi della propria civiltà. I greci infatti ne diedero subito una versione particolare, il trionfo della libertà contro il dispotismo, la barbarie dell'impero persiano. Ora non c'è dubbio che certamente i greci vinsero perché le loro truppe si erano scoperte non più l'esercito di una singola città, ma un insieme, uno stato più grande della loro polis, per la compattezza, insomma, delle loro truppe cittadine. Avevano lottato per la sopravvivenza e quindi erano molto più motivate rispetto alle truppe del Gran Re. È certo però anche che l'impero persiano non era un impero così barbaro, anzi la sua complessità, la grande ricchezza economica e culturale, pensate a quante etnie, quante popolazioni, quanto passato glorioso c'era racchiuso nell'impero persiano. E difatti l'impero persiano non scomparì dalla scena, anzi trasse una dura lezione, ma una lezione importante per gli avvenimenti futuri. Capirono insomma i persiani che forse con i greci non era il caso di metterla sul personale, cioè di attaccare frontalmente, ma bisognava lavorare un po' di più di diplomazia, puntare sul fatto che sì, le città si erano unite, ma in fondo rimanevano molto staccate fra di loro, molto divise, molto rancorose, invidiose, e così vedremo, lavorerà l'impero persiano nei confronti delle città greche. È vero, tuttavia, che questa battaglia e queste vittorie di queste due guerre persiane portarono la consapevolezza che esisteva una identità ellenica. Non tutti i greci vi avevano partecipato a queste guerre, ma come ha scritto Erodoto, in pratica a opporsi ai persiani furono solo i greci che pensavano le cose migliori per la Grecia, non per la propria città, ma per tutta la Grecia. Maturò insomma la consapevolezza di appartenere a una civiltà comune, autonoma, libera, indipendente. We'll be right back.
Class, la radio è di classe.
E così siamo arrivati anche alla fine del nostro podcast radiofonico di oggi. Abbiamo scoperto con la seconda guerra persiana come a volte l'intelligenza è molto importante nella strategia militare. Non è solo una questione di forza numerica, ma anche di visione, di vedute e anche un po' di azzardo. A volte nel momento della paura estrema che si colgono i segni del coraggio estremo che bisogna opporre a questa paura. Insomma, non vi starò a dire che in fondo questo periodo, da questo punto di vista emotivo, forse ci appartiene davvero tanto. Tutti fecero la loro parte e forse è quello che dobbiamo fare anche noi, non solo per le vicende di attualità che purtroppo ci circondano, ma io direi anche come studenti, come prof, cioè questo è il momento di non mollare, di continuare a portare avanti la nostra battaglia e magari intravedere qualche strategia nuova, perché no, per riuscire a essere efficaci, voi nello studio, noi nella spiegazione. Grazie a tutti per aver ascoltato questo podcast. Un saluto particolare oggi lo voglio fare io a tutti i miei colleghi che in tante altre scuole in questo momento sono alle prese con la didattica a distanza. Noi ce la stiamo mettendo tutta, almeno ci proviamo. All'inizio forse abbiamo fatto anche degli sbagli, ma sbagliando si impara, un po' come hanno fatto i greci, ma anche i persiani, perché come vi ho detto i persiani non sono spariti dalla scena della storia. Vi ringrazio ancora per averci ascoltato, un saluto a tutti voi e alle vostre famiglie. Alla prossima.
È vero, credetemi accaduto, di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non t'accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Persino il tuo colore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Hanno inventato i vita. L'amore meraviglioso, l'amore di una donna che ama solo te, meraviglioso. La notte era finita e ti sentivo ancora, sapore della vita, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Meraviglioso, meraviglioso. What a wonderful world.
La musica che gira intorno è Valso Nero.